Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Certo, e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave.
Noi iniziamo subito a pensare alle cose più importanti, visto che durante la giornata, durante la notte, ecco, molti guastano, rovinano, demoliscono. Noi vogliamo riparare invece anche coinvolgendo tutti voi, c'è tanto bisogno di riparazione. Va Francesco, ripara la mia chiesa, dico, parlo di San Francesco, vero? Ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Allora, ma guarda te se dopo tanti secoli doveva succedere il contrario, mamma mia. E va bene, allora diciamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato
e addolorato di Maria.
Di Maria, io vi domando la conversione
di tutti i
poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, perché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, e tutto il mio mistero a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Allora, siamo avvolti nelle tenebre e nell'ombra della morte. Mamma mia. Allora, vedete un po' che poi sentiremo anche il Santo Vangelo, ma volevo leggervi un pensiero, guardate che roba, possibile una cosa del genere, ma tutto è possibile, non bisogna mai meravigliarsi di niente, perché eccolo qua. Allora, c'è un bel pensiero, no, di una meditazione che poi faremo naturalmente, quella di Don Polindo, però prima di tutto volevo parlarvi di queste cose qua. Dunque, un certo Isacco del VII secolo era monaco in Siria, nella regione di Mosul, per cui vedete chi c'era in quel tempo e chi viveva in quel tempo prima che succedesse il finimondo, no? Con le invasioni islamiche. Allora, siccome il Signore parla delle lucerne accese, ecco, lui fa una meditazione che vorrei che la meditassimo insieme, no? Con le lucerne accese, perché dice: non sapete né il giorno né l'ora, preparate con le lucerne accese. Allora dice così, sentite che bello. Allora, la preghiera offerta durante la notte, mamma mia, guarda che roba, possiede un grande potere, più di quella che viene offerta durante il giorno. La preghiera di notte ha un potere più grande di quelle fatte durante il giorno. Per questo tutti i santi sono soliti pregare di notte, lottando contro l'assopimento del corpo. Mamma mia, ma tu pensa, fino adesso non ho fatto un colpo di tosse, contro l'assopimento del corpo e la dolcezza del sonno, e superando la natura corporea. Anche il profeta diceva, sentite cosa diceva il profeta, mamma mia, sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio. Questo era un beato, quelli che piangono, eh? Inondo di pianto il mio giaciglio, Salmo 6. Mentre sospirava dal fondo del cuore una preghiera fervente, per cui piangeva e dal fondo del cuore una preghiera fervente. Vedi, quando piangi, diciamo che sei tu, diciamo, senza tante fantasie e distrazioni, stai piangendo, per cui il dolore è atroce, vero? E praticamente sospirava dal fondo del cuore una preghiera fervente. E altrove, nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti, Salmo 118. Per ognuna delle richieste che i santi volevano rivolgere con forza a Dio, si armavano della preghiera di notte e subito ricevevano ciò che chiedevano. Satana in persona non teme nulla quando la preghiera che si offre durante, dunque, non teme nulla quanto la preghiera che si offre durante le veglie. Anche se vengono accompagnate da distrazioni, non tornano senza frutto, a meno che si chieda quanto non conviene. Chiaramente, se gli chiediamo delle cose che sono contro la sua volontà, non ce le concede. Per questo ingaggia severe battaglie contro coloro che vegliano allo scopo di distoglierli, se possibile, da questa pratica, soprattutto se si mostrano perseveranti. Ma coloro che sono anche poco fortificati contro le sue insidie malefiche e hanno gustato i doni concessi da Dio durante le veglie, e hanno sperimentato personalmente la grandezza dell'aiuto che Dio accorda loro, costoro disprezzano completamente lui e tutti i suoi stratagemmi. Ecco, allora accogli con bontà, o Signore, la preghiera della tua Chiesa, illumina con il tuo amore la profondità del nostro spirito perché siamo liberi dalle suggestioni del male, coloro che hai chiamato allo splendore della tua luce. Allora, praticamente questa meditazione, mamma mia, è incredibile, questa meditazione vuole portarci a pensare alle preghiere notturne. Allora, Anna, guarda, io direi di far così.
Sì.
Tu leggi intanto.
Sì, sì, San Paolo, vediamo se ti passa questo attacco funesto, proprio davvero. Ecco, allora, sì. San Paolo espone in modo chiaro e conciso la storia della salvezza, con il paragone tra Adamo, nostro progenitore, e Cristo, nuovo Adamo. Egli evidenzia l'antitesi tra morte e vita. Il primo uomo, rivestito di doni soprannaturali, trasgredendo il comando di Dio, perse il dono dell'immortalità e fece entrare la morte nel mondo. Cristo, invece, nuovo Adamo, con la sua obbedienza al Padre, ha riacquistato agli uomini la grazia perduta e ha riaperto le porte del paradiso. Adamo aveva inaugurato il regno del peccato e della morte. Cristo, invece, quello della giustizia e della grazia. Adamo aveva perduto il paradiso, Cristo ne riapre le porte. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, fratelli. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato. Molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono rivestiti in abbondanza, si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia, di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia, mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Amen. Allora vediamo un po'. Qui vedete il peccato cosa ha prodotto: un disastro per l'umanità. Pensate un po', per un solo peccato. Ora, questi peccati, abbiamo davanti agli occhi cosa ha prodotto un peccato. Ha prodotto un disastro, perché in questi tempi si vorrebbe mostrare che i peccati, purtroppo, insomma, sono noi conviviamo col peccato, e addirittura, secondo il pensiero di Martin Lutero, non c'è niente da fare. O sei destinato per andare in paradiso, se no finisci all'inferno. Peggio ancora. Cioè, praticamente esclude, ecco, la possibilità di confessarsi, perché per loro la confessione non esiste. Dice: io posso chiedere perdono direttamente al Signore senza il sacramento che ci è stato donato. Per cui i peccati, invece che farli calare, noi li facciamo aumentare, perché praticamente facciamo anche i peccati contro lo Spirito Santo quando impugniamo la parola del Signore e facciamo dire a Gesù Cristo quello che non ha mai detto, che non voleva dire e che non dirà mai. Ecco, questo è di fatto il problema attuale. Allora vedete, prima si parlava della preghiera notturna. Cioè, come è importante, vedete che il nemico fa fare, diciamo, non è certo una preghiera, ma di notte si consumano peccati a bizzeffe, come si dice, in quantità. Vedete, i ragazzi vanno nelle discoteche, poi c'è la droga, poi c'è la prostituzione, poi c'è di tutto e di più. Per cui di notte, mentre i cristiani dormono, ecco, praticamente il nemico fa lavorare i satanisti, tutti quelli che combinano guai, no? Qui capite perché la preghiera notturna ha un grande effetto. Allora, cosa succede? Noi dobbiamo approfittare, perché capita che magari durante la notte qualcuno ha qualche bisogno fisiologico, no? Però, diciamo, potrebbe essere, dico, di notte mi alzo perché devo andare in bagno, per cui hai un bisogno fisiologico. Ma diciamo che il cristiano dovrebbe avere un bisogno fisiologico spirituale per dire: Signore, mentre di notte c'erano quelli che ti cercavano nel Getsemani per catturarti e condannarti a morte, gli apostoli dormivano, i cristiani dormivano e ancora tutt'oggi dormono. Per questo i santi, ecco, hanno voluto, diciamo che anche le nostre monache, le nostre suore, specialmente nella Quaresima, ecco, ma diciamo si alzano di notte per pregare. E nel pieno della notte, ecco, uno si alza, visto che si alzano tutti quelli che offendono Dio, non si capisce perché. È una penitenza, diciamo, inaccettabile che i cristiani si alzino per riparare, no? No. Dipende che discorsi fai, Claudio, allora la tosse ti viene in automatico. Allora, vedete la necessità. Allora, non è che uno deve stare sveglio tutta la notte, però se soltanto quando ci alziamo per bisogni che sono legati alla carne ci fosse anche, diciamo, un bisogno legato allo spirito, per cui qualche momento si ritira e fa una preghiera di riparazione, sarebbe un atto d'amore. L'amore dovuto naturalmente. E naturalmente immaginate se manco se parla del peccato, immaginate se si parlerà delle riparazioni ai peccati, siamo così lontani che chi propone queste cose mostra di essere una persona veramente fuori del tempo o una persona molto strana, no? Allora si dice, come mai sono tutti svegli quelli che fanno il male e tutti devono dormire quelli che dovrebbero riparare il male fatto, perché è una penitenza inaudita, no? Ma quelli che fanno i peccati durante la notte, quelli altri che penitenza, no? Cosa fanno di notte? Perché non vanno a dormire, no? Stanno a fare i peccati. Allora c'è bisogno di riparare, la riparazione. Fate un pisolino al pomeriggio, ma se si riesce almeno, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, ecco, soffermarsi un attimo e dire, Gesù mio, tu sei nel Getsemani, no? Sei nel Getsemani, sei triste fino alla morte in tutti i tabernacoli del mondo e sudi sangue. Ma io c'ho sonno. Ah, ma tu sei un buon cristiano, però a fare sti ragionamenti, no? Ma te li ha suggeriti qualcuno, sti ragionamenti sbagliati. Devi dire, Gesù mio, se io questa mattina avrò la grazia, ecco, di unirmi a te mediante la comunione, ecco, diciamo che sarà una comunione diversa dalle altre, perché almeno un po' di compagnia ti ho fatto questa notte. E cambiano anche le comunioni fatte, sapete? Ecco. Ecco, non si chiede di fare cose straordinarie se uno non le può fare, no? Però non mi dite che se uno sta sveglio un quarto d'ora, vero, gli succede qualche cosa, no? Allora, diciamo che riprenderà e comunque la grazia di Dio ti aiuterà ad essere più... ti aiuterà ad essere pronto e sveglio anche durante la giornata, perché il Signore, chi ama il Signore non manca di nulla, ecco, viene anche aiutato in questo senso e durante il giorno può avere magari a prova che è apprezzato da Dio la tua sosta notturna, che tu abbia dei lumi nuovi e anche delle energie nuove. Allora Anna, io lascio a te la parola intanto, perché
vedo proprio che non c'è pace. Allora, dalle meditazioni di Don Dolindo alle lettere di San Paolo Apostolo, lettera ai Romani, capitolo 5. Come per un solo uomo il peccato entrò nel mondo, contaminando tutto il genere umano, e con esso anche la natura fisica, come per il peccato di questo uomo venne la morte, comminata a lui e a quelli che sarebbero discesi da lui, quale pena della colpa originale, così, nel medesimo ordine di provvidenza, volendo Dio restaurare la natura umana, le assegnò un altro capostipite spirituale, Gesù Cristo, chiamato perciò il secondo Adamo, che doveva dare a tutti la vita. Questa logica deduzione, San Paolo non la fa esplicitamente e nel suo stile impetuoso lascia sospesa la frase perché egli sta parlando proprio di Gesù Cristo, capo della nuova umanità, nel quale soltanto tutti possono trovare la salvezza e la vita eterna. Egli insiste piuttosto sulla realtà e sugli effetti del peccato originale, perché fossero evidenti a tutti. Adamo peccò e la morte passò a tutti gli uomini, senza bisogno di una legge positiva che la comminasse e l'applicasse. La natura era stata viziata col peccato originale e la morte divenne il suo retaggio. Distinguendo tra peccato originale e attuale implicitamente, l'Apostolo fa questo argomento. Fino alla legge di Mosè, nella quale fu stabilita la pena di morte per certi peccati, il peccato attuale era nel mondo, ma non si imputava come degno della morte attuale, non essendovi la legge. Certamente, però, la morte regnò da Adamo sino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con prevaricazione simile a quella di Adamo, cioè anche su quelli che non erano rei di peccati volontari o di una positiva trasgressione, come erano i bambini e parecchi giusti dell'Antico Testamento. Dunque la morte fu una pena stabilita non per i peccati attuali, ma per quello originale. Dunque tutti peccarono in Adamo, perché capo di tutta l'umanità. Come capo Adamo era figura di colui che doveva avvenire, ossia del capo santo ed incontaminato, che doveva far passare al genere umano non il peccato e la morte, ma la benedizione e la vita. E questo capo fu Gesù Cristo, nel quale soltanto può aversi la salvezza e la vita. È evidente che San Paolo, parlando di tutti gli uomini peccatori in Adamo, parla di quello che avvenne alla natura umana per la colpa originale e non può comprendere nella massa dei prevaricati per il peccato originale Maria Santissima, preservata proprio per singolare privilegio dal peccato originale. Se lei fu la madre del secondo Adamo, nel quale dovevano trovare salvezza ed essere giustificati gli uomini che a lui si fossero uniti per la fede, è chiaro che per la sua stessa elezione a madre sua, ella fu la prima a congiungersi a lui per la fede, e vi fu congiunta in una maniera che nessuna creatura ha potuto mai raggiungere, essendone madre. Dalla terra vergine ed incontaminata, Dio formò il primo uomo perché fosse capo dell'umanità e da Maria Vergine incontaminata, Dio formò il capo della nuova umanità. Il dono della redenzione, infatti, superò immensamente il delitto, o come dice il greco, la caduta del primo uomo. Per un solo uomo tutti morirono. E per un solo Redentore, Gesù Cristo, la grazia sovrabbondò su tutti, in misura grandissima. Nel primo uomo abbiamo un peccato e la sentenza di condanna. Nella redenzione abbiamo una sovrabbondanza di misericordia e di grazia per il peccato originale e per tutti i nostri peccati. Inoltre, per il peccato di un solo uomo regnò la morte, che colpisce tutti gli uomini. E per il dono della giustificazione, quelli che vi partecipano regneranno nella vita eterna. sicché come per il peccato di un solo uomo, ossia per la sua disobbedienza, tutti furono costituiti peccatori e su tutti venne la condanna. Così per la giustizia di uno solo, ossia per la sua obbedienza, tutti furono costituiti giusti e su tutti venne la giustificazione e la vita. San Paolo insiste su questo concetto fondamentale perché sia chiaro che è impossibile salvarsi senza la fede in Gesù Cristo. Se gli uomini furono tutti macchiati dal peccato originale perché discendenti da Adamo, capostipite di tutto il genere umano, è chiaro che gli uomini non possono liberarsi dal peccato e liberarsi dalla morte eterna se non discendono spiritualmente, sono congiunti a Gesù Cristo, capo del nuovo popolo di Dio, per il quale viene la giustificazione e la vita. Egli poi conferma e ribadisce il suo argomento, mostrando ancora una volta l'insufficienza della legge. Per essa, infatti, l'uomo non fu liberato dal peccato, ma solo conobbe meglio i propri doveri e le proprie responsabilità, il che per la sua malizia accrebbe, anziché diminuire, il numero dei peccati. La legge fece meglio risaltare la rovina causata dal peccato, manifestando tutta la debolezza e la miseria dell'uomo. Dio lo permise per mantenere integra la libertà umana e perché fosse emersa di più la ricchezza della redenzione. Dove abbondò il peccato, infatti, sovrabbondò la grazia, affinché come ha regnato il peccato con la morte, così regni la grazia per la giustificazione, in eterno, per Gesù Cristo, Signore nostro. Che abisso di infelicità! È un'anima peccatrice e un corpo profanato. Adamo peccò e si riconobbe nudo. Per la vergogna si nascose e per il rimorso temette Dio. Questo avviene anche a noi nei peccati. Ci sentiamo spogli di tutto. Abbiamo vergogna di noi. E ci invade il rimorso, che è proprio un senso di timore angoscioso. Perdiamo la pace con Dio, questo supremo bene della vita che ci fa esultare placidamente nella speranza della gloria eterna. La pace con Dio la conseguiamo solo per la fede in Gesù Cristo, per la giustificazione che Egli ci dona, per l'unione alla sua vita e la partecipazione ai suoi meriti. L'anima riposa in Lui e in Lui sente l'esultante aspettativa dei beni eterni, gli unici beni che possono saziarla. La vita, sì, è piena di tribolazioni, perché è una prova ed un esilio. Nessuno può sottrarsi a questa condizione e a questa provvidenza. Anzi, chi vuole sottrarsi alle tribolazioni, sbizzarrendosi nel peccato, le accresce smisuratamente. Gesù Cristo ci ha redenti con la croce e con la croce ha trasfuso le nostre tribolazioni di inesprimibile dolcezza per la speranza dell'eterna gloria. Il mondo aborre dalle tribolazioni e vi si immerge disperatamente. Noi ce ne gloriamo perché per esse ci sentiamo più uniti al crocifisso e le accogliamo con pazienza. Per la pazienza la virtù si rassoda e per la virtù provata fiorisce in noi la speranza e fiorisce non la nostra forza, ma per virtù dello Spirito Santo, dato a noi per i meriti di Gesù Cristo. Tu solo sei dunque il nostro amore e la nostra felicità, o Gesù. E solo in te riposa l'anima nostra. Per te siamo liberati dal peccato. Per te abbiamo pace con Dio. Per te ci sono aperte le porte della grazia che ci santifica. Per te esultiamo nella speranza della gloria eterna. per te ci sono leggere e sopportabili le tribolazioni della vita. Per te ci gloriamo di Dio, nostro ultimo fine e nostra suprema esultanza. Tu sei la vita, ed in te hanno la vita tutte le creature che redente da te ti cercano e ti amano sopra tutte le cose. Accendici dunque del tuo amore e fa sovrabbondare in noi la tua misericordia. Accendici del tuo amore e fa regnare in noi la grazia e la giustizia. Amen.
Bene. Allora, mi sembra che tutte queste belle meditazioni che noi facciamo, semplificando al massimo la cosa, è così, l'uomo deve avere poche idee chiare in testa per arrivare alla meta. Cioè, Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Non è venuto per i sani, è venuto per i malati, e le malattie, diciamo, sono una specie di spia che ti fa ricordare, ma spiritualmente tu pensi di essere tutto sano, per cui diciamo che i campanelli che segnano le malattie fisiche servono a pensare anche alle eventuali malattie spirituali. Ma oltre alle tue ci sono anche quelle dei tuoi cari, per cui quando tu ti umili davanti a Dio e chiedi umilmente perdono dei tuoi peccati e piangi i tuoi peccati, piangi anche quelli dei tuoi fratelli, allora sei beato, perché il Signore pianse su Gerusalemme per i peccati, non di Gesù, che non ne ha mai fatti e non poteva farli, ma per gli abitanti, diciamo, della Giudea, della Galilea, di Gerusalemme. Ora, cioè, il cristiano non deve avere tante cose per la testa, no? Gesù è venuto per i malati ed è venuto per i peccatori, per cui è venuto per me. Se è venuto per me, io non posso fare l'indifferente innanzi a colui che ha lasciato i cieli per venire a salvare me, e io quasi, non dico che lo snobbo, ma mi interesso di altre cose. Diciamo, fosse solo maleducazione, ma altro che maleducazione. È ingratitudine della peggior specie. E allora l'uomo semplice, il diremmo così, è colui che non ha la testa piena di tante cose, no? Ma ha la testa che c'ha spazio per accogliere il Signore, per pensare a Lui e di amare Lui con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, perché merita, non c'è nessuno che merita di essere amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, non esiste nessuno, soltanto Dio merita di essere amato sopra di tutto. Perché è il nostro creatore, il nostro più grande benefattore, perché è venuto a salvarci. Pertanto, diciamo, nella semplicità, vedete che non c'è mica tanto da rompersi la testa a pensare chissà quante cose, no? È dovuto il mio amore per il Dio che mi ha creato ed è venuto a salvarmi ed è venuto a guarirmi e è andato a prepararmi un posto in paradiso. Ma tu chi è che vuoi amare più di Dio? C'è un grande concorrente dell'amore di Dio, sapete chi è? È l'amor proprio, l'amore al proprio io, che è diabolico. E allora, quando uno comincia a giustificarsi e tira fuori tante storie, vuol dire che non è disponibile ad amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, perché va in cerca di cavilli, di discorsi, di ragionamenti, ecco, per darsi ragione, ma questa ragione non ce l'ha, non la può avere, non esiste. Ecco, allora, l'uomo deve vivere ringraziando. In ogni istante, ogni respiro è un dono di Dio, perché se non respiri soffochi, ma siccome la preghiera è il respiro dell'anima, anche se non preghi soffochi la tua fede, un po' alla volta diventi paonazzo, cioè la tua fede, la tua vita spirituale, vero, cambia di colore, ecco, stai soffocando. Per cui, nella massima semplicità, lodate il Signore in ogni tempo. Ecco, lodate il Signore in ogni tempo, vuol dire in ogni tempo della tua vita, sia quella dove apparentemente non hai problemi, sia quando i problemi li avrai. È sempre un dono di Dio. Il Signore sa e noi benediciamo il Signore nella sua santissima volontà. E così stiamo sereni, siamo tranquilli. Se di notte non riesco a dormire, dovremmo domandarci, ma Gesù nel Getsemani è riuscito a dormire? No, non è riuscito a dormire Gesù nel Getsemani. Gesù, Salvatore, Dio, non riesce a dormire dai dolori, e tu quando non riesci a dormire magari imprechi perché non riesci a dormire. Ma se non dormo... Ma hai già dormito troppo tu, hai già dormito troppo. Diciamo che se sei ridotto come sei ridotto è perché hai dormito troppo. Nel senso che non hai pensato alle cose che servono per la vita eterna. Non hai amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Hai dormito. Adesso, perché non riesci a dormire fisicamente, ti senti male. E quando invece dormivi spiritualmente, addirittura qualcuno ti faceva sentire bene. E passavi magari fino a ora tarda a guardare la televisione, a vedere che ne so che cosa, magari cose addirittura che ti facevano male, e non sentivi il sonno. Adesso che è ora di riparare, ecco, e che ti dà l'opportunità di riparare, tu ti lamenti. E prega, Benedetto, prega. Prega perché la preghiera diventa il riposo dell'anima tua. Prega e dire, Signore, ti ringrazio, non riesco a dormire, per cui ho tempo, tu mi hai ottenuto la grazia di avere il tempo di pregare di notte, visto che di notte facevo altre cose. E vedete che c'è sempre da ringraziare, c'è sempre da ringraziare. Ecco, ma bisogna chiedere il dono della santa gratitudine. Bene, io faccio un'altra sosta perché ogni tanto sento che sta arrivando un'altra bufera. E pensare che dovrei partire in queste condizioni per andare a San Giovanni Rotondo, è vero? Insomma, Padre Pio dovrà provvedere se vuole che faccia ste cose, è vero, offriamo tutto, ma aiutami Signore, aiutami a servirti, va bene, a tra poco, Ave Maria.
Sì, Ave Maria.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra conversazione e finché mi rimane nella memoria, volevo avvisarvi che questa sera c'è la tavola rotonda, e quarto martedì, che sarebbe oggi, è vero, è oggi quarto martedì?
Eh sì. Vado a consolare.
Allora, quarto martedì è oggi, per cui stasera c'è la tavola rotonda e vorremmo concludere, ecco, anche questo mese del Santo Rosario, trattando proprio l'argomento della potenza del Santo Rosario, che anche a detta di Lucia di Fatima dice: non esiste problema personale, familiare, nazionale, internazionale, che non si possa risolvere con il Santo Rosario. Ma perché uno pensa, quando parli del Rosario, tu vedi una coroncina materiale fatta o di legno o di altro materiale, per cui dice: ma è possibile che quell'oggetto sia così potente? No, quello lì, quello è un pallottoliere, il Rosario, nel senso che tu conti le Ave Marie, ma il Rosario è fatto di invocazioni, vero, alla Madonna, che è onnipotente per grazia. E siccome ad ogni Ave Maria noi diciamo: prega per noi peccatori, tu può darsi che preghi in modo distratto, può darsi che preghi anche in modo discutibile, però tu dicendo prega tu per noi vuol dire che lei prega bene. Però io, diciamo, prego come, diciamo, un figlio prodigo, metti, ma però la Madonna prega bene. Io dico: prega tu per noi, cioè noi chiediamo la sua potente intercessione.
E Ave Maria, Dio, Claudio?
Sì, pronto, Ave Maria.
Sì, volevo dire che c'è Camillo in linea che vorrebbe farle una domanda.
Ah, Camillo, va bene, Camillo.
Pronto?
Pronto, Camillo, che novità
ci sono? Ave Maria.
Ave Maria.
Senti, Claudio, io ho notato una cosa. Ho notato che la gente, l'umanità, tratta il peccato con l'amore. Cioè, in effetti, dei genitori che vestono il proprio figlio da demonio e lo mandano alla festa di Halloween, dicendo: noi amiamo nostro figlio, vogliamo che si vada a divertire. Cioè, un uomo che picchia sua moglie perché dice perché la ama, un ragazzo che si droga perché dice che ama quella vita. Cioè, in effetti, è un inganno trattare il peccato con l'amore. Poi volevo una tua risposta, adesso ti ascolto per radio.
Vabbè.
Grazie.
Allora, Ave Maria. E la risposta è molto semplice: se mangi la mela diventi come Dio, no? Per cui l'inganno è fatto così, nel senso che il nemico sempre ti propone qualcosa che è appetibile alla nostra povertà, nel senso che pensiamo di poterci divertire, no? Ma in pratica si diverte lui a vedere che noi crediamo più a lui che al Signore, che è verità, cioè crediamo più al menzognero che, ecco. Ma è una cosa terribile questa, ma la gente non capisce. Ma se fosse soltanto la gente, diciamo, ignorante, ma sono anche quelli che non dovrebbero essere ignoranti e poi si manifestano tali perché pensano che sia una cosa innocua, per cui tutto ciò che fa male è innocuo, tutto ciò che fa bene te lo proibiscono. Pertanto non c'è da meravigliarsi, cioè in questo nostro tempo non ci si può più meravigliare di niente e di nessuno. Ne senti sparare di tutti i colori, da tutte le bocche, anche quelle che dovrebbero proclamare la verità. E diciamo che corrono veloci verso anche una soluzione di tutti i problemi, perché infine il mio cuore immacolato trionferà. Questa fretta di devastazione per noi è un segnale positivo, nel senso che se i devastatori hanno fretta vuol dire che sanno che hanno poco tempo, per cui che facciano pure presto a scassare tutto quello che vogliono, poi cominceremo a restaurare e a vivere in un mondo dove ha trionfato il cuore immacolato di Maria. Bene, allora questa sera tavola rotonda, Santo Rosario, E proprio tratteremo questo argomento perché non è mai abbastanza trattato. Cioè, come dicevo prima, quando tu parli del rosario, uno immagina soltanto, pensa a una corona di spago, di corda, no. Questo rosario è fatto di meditazione della vita di Gesù Cristo e della Madonna, vero? È fatta di invocazioni e di preghiera all'Eterno Padre, è fatta di glorificazione, vero, alla Santissima Trinità in cui crediamo perché siamo cattolici, vero, ed è fatto di invocazioni alla Madonna, che è nostra mamma ed è potente, onnipotente mediatrice di tutte le grazie, e poi chiediamo, vero, interessante questa preghiera insegnata appunto alla Madonna, San Giaculatore, da inserire nel Santo Rosario: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Questa preghiera, a pensare parola per parola, cioè questa giaculatoria, ma pensate la potenza di questa invocazione: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, cioè sono quelle più malconce, diremo così, no? Della tua misericordia.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
C'è Gina da Villino che vuole farle una domanda.
Va bene, allora mi faccio pure la domanda.
Sì. Sei pronto, Claudio?
Sei Gina?
Claudio, sono Gina di Avellino. Claudio, io non ho sentito bene tutto l'argomento di stamattina, perché adesso da qui ho la radio accesa e l'ho cominciato a sentire adesso. Niente, volevo salutarti perché dall'inizio che non avevo capito che stava molto bene, poi dopo l'ho capito perché non c'ero qua, era andata a Međugorje. E niente, mi fa piacere perché adesso sento la voce come a Claudio di una volta.
Ah, ho capito, ma io sono andato a Fatima veramente, no? Ero a Fatima, sì.
A Fatima. E poi niente, voglio ringraziare la Madonna e il Signore per tutto quello che fai, perché con tutte le cose che io non ti posso fare domande, io devo solo ascoltare e riflettere su tutto quello che dici, e per questo ringrazio il Signore, ringrazio la Madonna di averti messo sulla strada per farci imparare tutte queste cose belle che noi a volte non riflettiamo, Claudio.
Vabbè, e io ringrazio la Madonna.
E per questo avevo chiamato.
Sì, sì. Ora devi sapere che quando uno si dà totalmente alla Madonna, vuol dire che
radio,
non è...
Claudio.
Ascolta per radio, sì. Ecco, l'invito alla consacrazione, alla donazione totale alla Madonna prevede proprio questo, cioè se io mi dono totalmente alla Madonna vuol dire che non sono più io, non sono più mio, ma sono suo. Ora, delle cose sue dispone lei. Ecco, se questo strumento, diciamo, può essere di aiuto, la gratitudine deve essere alla regista, cioè colei che organizza tutte queste cose, la celeste tessitrice. Lo strumento manco lo sa, cioè tu domandi a un pennello, ma tu che quadro hai fatto? Il pennello ti guarda e dice: ma che domande mi fai, che ne so io che quadro ho fatto, io sono un pennello. Chiedelo a chi mi tiene in mano e a chi dipinge, no? Ecco, pertanto io ascolto, dico, ma rendo grazie alla Madonna, perché anche chi fa queste cose non si rende neanche conto di quello che fa, perché appunto comprende perfettamente che è tutta grazia, cioè è tutta opera della Madonna. Ecco, speriamo di non combinare guai, ecco, e di non avere qualche pelo, diciamo qualche crine del pennello che, diciamo, fa scarabocchi, ecco. Ora, rendiamo grazie, io vi invito tutti quanti a donarvi totalmente alla Madonna, senza misura, senza diciamo preclusione, totalmente. Ecco, quello è un dono che la Madonna ci fa, ecco, perché se siamo suoi, le cose sue provvede lei. Ecco, Adesso mi fermo un attimo, intanto va avanti Anna.
Ecco, allora Gesù si serve di due metafore comuni a quei tempi per esortare i suoi discepoli alla vigilanza, i fianchi cinti e le lucerne accese. Mettere la cintura ai fianchi era per i giudei il modo consueto per prepararsi al lavoro. Essi infatti usavano comunemente delle vesti molto ampie, quindi era necessario stringerle ai fianchi per avere più agio nei movimenti. Le lucerne accese invece ricordano coloro che vegliano o attendono l'arrivo di qualcuno. Gesù infine definisce beati coloro che vivono in questo modo, perché alla loro morte troveranno aperte le porte del regno dei cieli. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, vi aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così. Beati loro. Passo alla meditazione di Don Dolindo, San Luca capitolo 12. Gesù Cristo, con parole tenerissime e paragoni immirabili, esorta i suoi discepoli ed i cristiani di tutti i tempi ad una fiducia così piena ed illimitata in Dio, da rendere il proprio carattere forte ed incrollabile in qualunque prova. La vita vale più del cibo, ed il corpo più del vestito. Ora, Dio, che ha dato la vita e che ha dato il corpo, non darà il cibo e il vestito a quelli che confidano in Lui? Egli mostra la sua provvidenza persino negli animali e li provvede di cibo, benché essi non seminino, non mietano e non abbiano né dispense né granai. È un argomento perentorio sulla provvidenza di Dio. Poiché è certo che nessun animale manca del suo cibo, pur non avendo speciali attitudini per accumularne riserve. Esso va, lo cerca e Dio glielo fa trovare. Se si riscontra qualche eccezione a questa regola è proprio fra gli animali che convivono con gli uomini e che dovrebbero essere più certi del loro sostentamento. Per questo Gesù cita il paragone del corvo che vive liberamente nei campi. La sicurezza della provvidenza non viene dall'uomo, ma da Dio, ed è proporzionata alla fiducia che si ha in Lui, non all'entità degli stipendi e delle entrate. In questo il Signore ci vuole interamente abbandonati a Lui e mostra col fatto come falliscono tutte le iniziative nostre per assicurarci una posizione materiale nel mondo. La nostra vera assicurazione sta in Dio, perché da Lui dipende la nostra vita. Nessuno può accrescere la propria statura a furia di pensarci, semmai potrebbe diminuirla, consumandosi la salute nella preoccupazione. Ora, se non si può fare quello che è meno, come si può pretendere di fare il più provvedendo alla posizione stabile della vita? Quale posizione poi può essere mai stabile? Se hai un posto puoi perderlo o puoi ammalarti. Se hai dei campi possono sterilirsi, se delle case possono crollare o essere oberate di tasse, se dei titoli di rendita possono essere svalutati, se una persona cara che ti provvede può venirti meno. Tutto è precario, fuorché la fiducia in Dio. Il seguire la sua volontà, il servirlo e attendersi dalla sua bontà il sostentamento e il necessario alla vita. Ecco, i gigli del campo non lavorano e non filano, eppure sono vestiti da Dio come neppure Salomone fu vestito nella sua magnificenza. Ora, se Dio ha cura delle piante, non l'avrà dell'uomo che lo serve e confida in lui. Perché tormentarsi lo spirito nelle cose materiali come fanno quelli che non credono in Dio? Pensare al proprio sostentamento sotto lo sguardo di Dio non è un male. Ma tormentarsi lo spirito, o peggio, andare contro la divina volontà, presumendo di pensare meglio al proprio sostentamento o al proprio avvenire, non è una vera pazzia? Gesù, anzi, va oltre e insegna non solo a non tormentarsi lo spirito per accumulare o per procurarsi una posizione, ma ad allargarlo nella carità e nella generosità fatta per puro amore di Dio, e a cercare i beni eterni per essere certi di avere anche quelli temporali. È una legge sublime della vita, questa, che rende l'anima veramente superiore a tutte le cose terrene ed eroica nel conservare quei beni e quei tesori eterni che non periscono mai. Pensare che Dio si è compiaciuto di darci il regno, cioè costituirci come padroni del mondo, confidando in Lui, e pensare che ci ha dato il regno orientandoci all'eterna vita. È tale libertà e sicurezza di spirito da renderci dominatori del mondo, trionfatori della vita e strumenti della divina provvidenza per gli altri. Essere distaccati da tutto. Vivere sempre provvisoriamente sulla terra, aspettare tutto da Dio e lavorare non tanto per guadagnare, quanto per compiere la sua volontà nella missione che ci dà. Ecco il mirabile segreto di una superiorità placida di carattere e di una pace profonda che nessuno può turbare e nessuno può sopraffare. Gli antichi, usando vesti lunghe quando viaggiavano o lavoravano, le raccoglievano con una cintura attorno ai lombi per essere più spediti nei movimenti. Quando camminavano poi per andare ad una festa di nozze, celebrandosi essa nella notte, portavano le lampade accese. Gesù vuole che noi viviamo sulla terra, con i lombi recinti, cioè come pellegrini, e che siamo come servi che aspettano il padrone che torna dalle nozze e che, non sapendo che ora viene, stanno vigilanti nella notte. La vita è una continua aspettazione della morte. La morte è il momento solenne nel quale Gesù, sposo della Chiesa, viene a prendere l'anima nostra per introdurla alle eterne nozze. Egli verrà improvvisamente, e quando meno lo aspettiamo, già che nessuno sa il momento della morte. La vita terrena è come una notte, perché non ha la vera luce della gioia, ed è prova. Essa può riguardarsi quasi divisa in tre vigilie, come gli antichi dividevano la notte: la gioventù, la virilità, la vecchiaia. Il Signore può venire in ciascuna di queste vigilie e bisogna che noi siamo vigilanti per accoglierlo se vogliamo che Egli ci partecipi l'eterna gloria, quasi come un padrone che si cinge, fa sedere a mensa i suoi servi fedeli e somministra loro il cibo. Il Signore nella gloria ci comunica la sua stessa felicità e può dirsi veramente che Egli si cinge e ci alimenta, perché nella sua grandezza si proporziona a ciascun'anima e secondo la capacità di lei l'alimenta di eterni beni. Nella notte della vita possono venire anche i ladri a rubarci l'anima, poiché i demoni stanno sempre in agguato ed è necessario vigilare per non farsi derubare dei beni eterni. Viene il Signore improvvisamente E come si sta vigilanti per attenderlo, bisogna anche vegliare contro le incursioni dei demoni che tentano di compromettere il momento dell'incontro dell'anima con Dio. Ecco, una visuale della vita che non può lasciare adito ad illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria, nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino, che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita, e l'aspetta senza sapere quando venga. Deve dunque essere pronto a riceverlo, facendosi trovare fedele, poiché tutta la vita è vana, anzi, è perdizione se non risponde alla sua divina volontà. Viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni, e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale, al giudizio e alla sentenza che gli pronunzierà per noi. Pensiamo al riepilogo della nostra vita. O l'eterno supplizio, o la vita eterna. È terribile. Non si sfugge da questi due estremi. Ed allora che vale gettarsi a capofitto nelle misere soddisfazioni della terra e vivere come se non dovessimo fra pochi anni, anzi, forse fra mesi, fra giorni, trovarci di fronte all'eternità? Quanti anni hai? Mettiamo 60 o 70, fra 10 anni sgombrerai, non ti apparterà più nulla, sarai dimenticato, sarai nell'eternità, felice o infelice, secondo quello che avrai meritato. Non guardare al mondo, abbracciati la croce, segui Gesù. E per suo amore passa operando il bene, affinché egli ti benedica e ti accolga nella gloria. Le tribolazioni passano. Non ti angustiare eccessivamente. Non guardare al di là dell'affanno giornaliero. Guarda Dio solo e confida in Lui. Abbandonati alla sua misericordia e sospira come pellegrino alla patria. Amen.
Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Ora, stavo pensando mentre tu leggevi, ecco, quanti anni hai? Ma bisognerebbe dire quanti anni ti restano? Per esempio, tu non lo sai, perché il Signore ti ha detto siate preparati perché non sapete né il giorno né l'ora. Per cui quanti anni ti restano? Tu devi rispondere non lo so. E tu in questa incertezza vivi spensieratamente come se dovessi vivere altri 100 anni, per cui hai tempo di fare altre cose, no? Non sai né il giorno né l'ora. Pertanto sii preparato. Con le lampade accese, con i fianchi cinti, eccetera, eccetera. Ma sentite un po', adesso pensavo a questa cosa qua, forse dico, molti di voi non la conoscono, io ho conosciuto anche Fra Daniele Natale, che è venuto a Fatima con noi, insieme a padre Mariano, da Magliano Santa Croce, padre Tarcisio, capite? Ecco, tutti questi frati che erano vicinissimi a padre Pio e lo amavano tantissimo, eccetera, eccetera. Beh, voi sapete che lui era morto ed è il padre Pio l'ha resuscitato praticamente, no? Ma vi dirò una cosa che sfugge, no? Addirittura noi la consideriamo un'esagerazione, no? Allora, dovete sapere che tra le cose che lui doveva scontare, siccome aveva fatto il voto di povertà, c'era un fatto, diciamo, che noi diremmo, mamma mia, per quella roba lì, Dunque, il superiore gli aveva dato, non so, diciamo, io non so la cifra, ma diciamo 100 lire per comperarsi i calzini, un paio di calze. E lui spese, metti 70 lire e gliene restò 30 in tasca o meno, insomma, comunque gli restò qualcosa in tasca. Diciamo che non restituì questa piccola cifra, no? Gli fu chiesto conto, ecco, del voto che aveva fatto e di soldi che non aveva restituito, pensate un po', perché lui è morto, è arrivato lassù e c'era il giudizio, poi è intervenuto Padre Pio, l'ha fatto tornare in vita, però una delle cose è quella lì, non so se sia scritta nei libri, nel libro a lui dedicato, però io questa cosa qua l'ho saputa, diciamo, direttamente, per cui è una cosa che forse magari non l'hanno neanche citato, io non lo so perché non ho letto il libro, no? Allora voi direte, mamma mia, ma insomma, no, state attenti, no? Noi abbiamo un modo di ragionare che è sbagliato, no? Perché adesso dobbiamo pensare, il Signore a quanti doni ci ha fatto e se li abbiamo fatti fruttificare, se li abbiamo sotterrati, cosa ne abbiamo fatto di questi doni che non è roba nostra? Per cui dovevamo moltiplicarli. Allora, se io ho avuto il dono della fede, devo aiutare gli altri ad avere fede, per cui devo spendere bene la mia fede per il bene dei fratelli. Se ho avuto altri doni, non posso tenermeli per me o magari pensare che io sono fortunato perché ho i doni. Potrei essere sfortunato se non li faccio fruttificare. Per cui mi domando, ecco, quando il Signore ci domanderà, dice, ma di tutte le cose che io t'ho dato, sento un rumore di sottofondo, di tutte le cose che io ti ho dato, cosa ne hai fatto? Quante comunioni hai fatto con me? E di tutte le comunioni che hai fatto, cosa ne hai fatto di quelle comunioni? Ecco, delle confessioni e del battesimo, della cresima, cosa ne hai fatto? Dei doni che ti ho fatto, che dove li hai messi? Dovevi, non è roba tua. Qui vedete, il frate non ha restituito delle monetine che non erano sue e gli è stato chiesto conto. Ma pensate quante cose ci ha dato il Signore e ci chiederà conto. Allora, finché siamo per via, intanto piangiamo i nostri peccati e cerchiamo di non perdere tempo, perché non sappiamo né il giorno e né l'ora. E ci sarà chiesto conto, vero? Quante grazie hai avuto tu? Dove l'hai messa? Cosa ne hai fatto? L'hai fatta fruttificare? Ecco, questo è un pensiero che mentre tu leggevi, Anna, io ascoltavo, ma mi è arrivato a questa, diciamo, questo come dire,
suggerimento.
Sì. Ed è interessante perché, vedi, non direi, non serve solo per voi, serve per me, perché se l'ho avuto io, il primo a pigliare la botta sono io. Qui, fai il bene, ma quanto ne fai? Ma ti tieni qualcosa per te? Cioè, ti tieni qualche gloria per te? Se ti dicono, ah Claudio ti ringrazio perché sei stato bravo quella volta là, se io mi tengo del bravo sono un ladro, no? Perché trattengo delle cose che non sono mie. Qui devo dire, no, guarda, sta attento, tu ringrazia chi me la date, perché io sono un postino, sono praticamente un, come dire, un messo, sono un servo inutile che do quello che ho ricevuto, ma non è roba mia, cui io soltanto l'ho portata a te. Ecco, per cui se mi tengo un po' di gloria sono un ladro e dovrò render conto delle glorie che mi sono trattenuto, che vanno tutte a Dio e neanche un po' a me. imparando da colei a cui mi sono consacrato. Per cui l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Così bisogna pensare. E poi deve andare in cerca dell'umiltà, che è un problema trovarla, no? Bene, Anna, però noi abbiamo ancora qualche minuto, vero? E
sì,
diciamo,
sì.
Volevo, no, sai, ho visto il Salmo.
Sì.
Vero.
Certo.
Allora, dice così, no? Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Un momento, devo vedere se sti orecchi sono aperti, però. Non hai chiesto l'olocausto e il sacrificio per il peccato, l'ho detto io vengo a fare la tua volontà. E la sua volontà è che io mi faccia santo. E se io, invece di pensare di farmi santo, credo che sia soltanto una cosa destinata ad altre persone e non a me, vuol dire che faccio di Gesù Cristo, che mi ha detto, il Signore che mi ha detto una verità, io non dico che ne faccio un bugiardo, ma uno che parla tanto per parlare, perché non credo, invece. Devo dire, Signore, tu hai detto queste parole e le rivolgi a me, e io come ti rispondo? Ecco, io vengo a fare la tua volontà, sto bene e rendo grazie a Dio, sto male e rendo grazie a Dio, ecco, sono vivo e rendo grazie a Dio, posso fare del bene e rendo grazie a Dio, vero? Nel rotolo del libro di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ah, tu leggi questo salmo? Domandati se è nel tuo intimo. Ecco, Anna, leggi il fioretto.
Amore purissimo di figlio, Sant'Antonio Maria Claret, famoso santo del secolo XIX, al cui nome è tuttora legata la congregazione religiosa dei missionari del Cuore Immacolato di Maria. Fin da ragazzo recitava il Santo Rosario con un trasporto vivissimo. Invogliava i suoi compagni di scuola a recitare questa preghiera. Ne guidava la recita e si avvicinava quanto più poteva alla balaustra dell'altare della Vergine, assumendo l'atteggiamento di un cherubino. Egli era ben persuaso che solo ai piedi della Vergine Santa si apprende la via cristiforme e si impara a riprodurre in sé quella medesima purezza e umiltà che tanto piacque al Signore del Cielo, da farlo scendere nel seno purissimo di lei. Perciò il nostro santo cercava anche la vicinanza dell'altare della Madre di Dio, per essere più vicino a colei che tutta pura rende puri coloro che si accostano umilmente a lei. Ed era tanto l'amore che portava questa cara madre, e assolutamente scevro d'egoismo, che gli sembrava poca cosa donarle solo il suo misero cuore, ma si adoperava perché tanti cuori si accostassero a lei, affinché fossero numerose le anime che potessero in qualche modo lodarla e glorificarla. Proponiamoci, ecco, di pregare i misteri gloriosi del Santo Rosario, invitando, se è possibile, qualcuno, un parente, un amico, a pregare insieme.
Allora, intanto questa sera appunto c'è la tavola rotonda, no?
Sì.
Poi no, ho ricevuto un messaggio dove si invita, mi sembra alle 17, a pregare il Santo Rosario per Benedetto, Papa Benedetto XVI, che in un primo tempo qualcuno ha detto che stava male, poi qualcuno ha smentito, qualcuno mi ha detto no, guarda che veramente si sta spegnendo, lui ha offerto la sua vita per la Chiesa, si è immolato per questo motivo. Comunque sia, è il mese del Santo Rosario, diciamo il Santo Rosario per colui che ci aveva chiesto, dice pregate perché io non abbia a fuggire davanti ai lupi, per cui se ha dovuto fuggire davanti ai lupi è perché non abbiamo pregato, e allora almeno preghiamolo adesso. Oggi alle 17 diciamo Santo Rosario per il Papa Benedetto XVI, che non ha avuto il nostro sostegno e gli è toccato fuggire davanti ai lupi. Va bene, allora salutiamo tutti voi cari ascoltatori e preghiamo e vedete che la vita nostra è una cosa seria, perché è una vita da spendere e da vivere in eterno, per cui non si tratta di un prodotto che ha la scadenza, che poi lo butti via, no? Qui non puoi buttare la tua vita che il Signore te l'ha donata, il Signore ha versato il suo sangue per salvarti e tu la butti nelle immondizie. Ecco, santa giornata a tutti e un appuntamento questa sera. Ave Maria.
Ave Maria.